Il governo Monti e lo spirito del finanza capitalismo. Il governo Monti, nella sua colossale pulsione neocentrista, esprime una tecnicità tutta inscritta nell'orbita di valori culturali, ideali, economici, ma soprattutto antropologici, che caratterizzano l'attuale orizzonte tecnopolitico europeo. Per fronteggiare questa saggezza ci vuole un pensiero altrettanto globale e onnicomprensivo di quello su cui essa si sostiene e motiva. Di Alberto Azor Rosa, da Il Manifesto, 19 gennaio 2011. E se cercassimo di ricostruire l'intera vicenda politica italiana recente, almeno nei suoi passaggi fondamentali, il vantaggio sarebbe duplice. Potremmo innanzitutto organizzare dei focolai di discussione intorno a ognuno di quei passaggi al fine di decidere più meditatamente se li abbiamo letti bene oppure no a suo tempo e oggi, e potremmo in secondo luogo arrivare a conclusioni meno precarie e instabili e, se non più tranquillizzanti, almeno dotate di una più ampia prospettiva strategica. La mia tesi di fondo, che enuncio subito per amor di chiarezza, è che abbiamo assistito a novità molto più straordinarie e profonde di quanto comunemente non si dica. Il carattere davvero insolito del processo che si è dipanato qui da noi nel corso degli ultimi mesi non è però, almeno non del tutto, improvvisato, ossia, più esattamente, dato quel che si è visto, non può esserlo. Questo rende le suddette novità probabilmente più durature di quanto non si pensi, contrapponendosi loro, in caso di fallimento, una crisi verticale di sistema, la quale resta comunque, fin dall'inizio, una delle principali motivazioni, anzi giustificazioni, anche sul piano etico e locale, di tale esperimento. Ma vediamo. 1. Per essere documentali e precisi dovremmo risalire all'indietro fino almeno a 20 anni fa, e cioè alla genesi e alle fortune imprevedibili in qualsiasi altro paese europeo che si rispetti di Silvio Berlusconi e del berlusconismo e alla contemporanea decadenza e frantumazione e impotenza del restante quadro politico italiano. Siccome non lo possiamo fare, ma vorremmo comunque che il lettore con la coda dell'occhio lo seguisse e lo tenesse presente, fermiamoci al 2011, al progressivo, rapidissimo, sconvolgente degrado della situazione italiana, ai vizi pubblici e privati da ogni parte debordanti, alla perdita clamorosa di ogni credibilità nazionale, inserita bensì, come sappiamo, in una crisi economica globale ed epocale, ma destinata a renderla più catastrofica che altrove, fino alle prime drammatiche giornate di novembre. In questa situazione il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, appena al di qua del baratro, mette fuori gioco il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, con l'inedita formula. Prima l'approvazione in Parlamento della manovra, poi le dimissioni sulle quali, come recitò un comunicato del Quirinale, non poteva esistere nessuna incertezza. Berlusconi dunque non fu sfiduciato nel senso letterale del termine dalle Camere, ma indotto alle dimissioni da una moral suasion spinta oltre qualsiasi traguardo precedente. È vero, nell'operazione di avvicendamento non c'è stata, io penso, una vera e propria forzatura costituzionale, ma una formidabile pressione politica sì. Non mi pare possa essercene alcun ragionevole dubbio. Può dolersene uno come me che era arrivato a richiedere l'intervento dei carabinieri per liberarci dalla sempre più catastrofica presenza del governo Berlusconi? Evidentemente no. Anzi, chapeau. Potrei, se mai, pretendere che mi sia restituito l'onore che mi era stato strappato ai tempi della mia sparata. In fondo, gli strumenti, i mezzi, la capacità di manovra, la lungimiranza sono stati ben diversi e come avrebbe potuto essere altrimenti? Ma le intenzioni e soprattutto gli effetti gli stessi. 2. Date le premesse, è abbastanza ragionevole che nessun governo politico fosse in grado di subentrare al governo Berlusconi, ed è perciò che la presidenza del Consiglio è stata affidata dalla Presidenza della Repubblica a un tecnico, il professor Mario Monti, che ha formato intenzionalmente e dichiaratamente un governo di soli tecnici. Rinuncerei ad entrare nel merito dell'ormai stucchevole questione se il governo Monti sia al tempo stesso anche un governo politico. È chiaro che ogni governo tecnico è anche politico, e ogni governo politico è anche tecnico, ammesso che voglia governare, ma, e questo è fondamentale nel mio ragionamento, un governo tecnico resta nonostante tutto un governo tecnico, ben diverso da uno stretto senso politico. È la prima volta che questo accade in questa misura estrema in Italia. Gli uomini della destra storica erano in parte dei tecnici, ma prestati da lungo tempo alla politica facevano, insomma, partito. Lo stacco fra il governo e la politica si fa dunque attualmente più marcato che in qualsiasi altro momento della storia italiana. Per dirla più semplicemente, per governare non è più necessario essere rappresentanti del popolo, cioè passati attraverso il filtro del voto. I rappresentanti del popolo divengono ormai solo l'interfaccia del potere, colloquiano con il potere e in qualche modo tentano di influenzarlo, ma restandone, almeno per ora, totalmente all'esterno. La meccanica decisionale cambia radicalmente, il sistema democratico tende a conformarsi come un duopolio del potere. La tecnicità di questo governo potrebbe cioè essere una caratteristica non transeunte della gestione del potere in un paese dalla fragile democrazia e dai non irreprensibili costumi come l'Italia. Il primo pilastro dell'esperimento testé iniziato si presenta insomma come uno strumento decisionale di tipo nuovo, stabilmente e, molti dicono, finalmente sottratto alle fluttuazioni delle interne ed esterne contrattazioni e agli interessi di parte continuamente ricorrenti, la violenta campagna in atto da mesi contro la casta, certo non priva di motivazioni, tuttavia non ha fatto che accentuare questa richiesta di una governance sottratta alla tabella politica. Insomma, un governo non più di parte, ma singolarmente super partes, e quindi autorevole ed efficace non a dispetto ma in considerazione esattamente della sua natura non rappresentativa. 3. A garantire la persistenza del rapporto fra le due componenti del duopolio, governo tecnico e rappresentanza politica parlamentare, ci pensa l'oculata presenza del Presidente della Repubblica, cui, non a caso, ovviamente, va ricondotta l'origine di tutta l'operazione. Il secondo pilastro, ma primo in ordine di tempo e di importanza, è dunque la Presidenza della Repubblica. Non a caso gli editorialisti del Corriere della Sera, Panebianco e Galli della Loggia pretenderebbero che si dia veste anche formale alla innovazione, transitando dalla Repubblica parlamentare a quella presidenziale. È giocoforza, di conseguenza, osservare che in una situazione del genere il duopolio, oltre che dal basso verso l'alto, cioè dal Parlamento verso il governo, si genera anche dall'alto verso il basso, e cioè al vertice del potere. Senza voler togliere niente a nessuno, lo dico con autentico rispetto, è il Presidente della Repubblica che dà la linea e il Presidente del Consiglio la interpreta e realizza. Il discorso di fine anno di Napolitano conferma in maniera decisiva questa impressione. Per dirla in modo meno tranchant, fra i due esiste un interscambio continuo che discende da un'assoluta uniformità di vedute su questioni di fondo e da una precisa divisione dei compiti e delle funzioni. Una cosa così non si improvvisa, è evidente che era in gestazione da tempo, altrimenti non avrebbe potuto funzionare così bene. Come è potuto accadere in Italia poi un mutamento così rapido e profondo? Qui entriamo nel vivo della questione. Il fatto è che dietro uno come dietro l'altro di questi due protagonisti c'è l'Europa, ovvero meglio quell'insieme di valori, comportamenti, giudizi e pregiudizi, orientamenti di politica economica e visioni civili che tradizionalmente promana dalla tecnocrazia di Bruxelles più che dal ceto politico per ora dominante in Francia e in Germania. Sarkozy e Merkel hanno certo recitato la loro parte in questa vicenda italiana. Non c'è bisogno di pensare alla famosa telefonata in cui la Merkel avrebbe chiesto a Napolitano la liquidazione di Berlusconi per arrivare alle medesime conclusioni, ma la stella polare dei nostri due eroi è a Bruxelles, non altrove. Come sia stato possibile che a questa assolutamente non posticcia convergenza di propositi e direi di culture politiche siano pervenuti contemporaneamente un raffinato politico iscritto per più di 50 anni al più grande partito comunista dell'Occidente e un professore di chiaro orientamento conservatore formato e cresciuto nella più autorevole università privata del nostro paese è un'altra delle singolarità di questa storia, sulla quale non abbiamo né il tempo né lo spazio per qui soffermarci, ma che di certo, ai fini di migliore conoscenza storica, andrebbe meglio studiata. 4. Il governo tecnico prodotto da questo duplice, inedito duopolio del potere è formato da personale proveniente dalle università, prevalentemente private, e anche questo occupa un suo posto di chiaro rilievo nel mio ragionamento. Dalle banche, da iniziative imprenditoriali pubbliche e private, dal personale tecnico-amministrativo dei ministeri corrispondenti, eccetera. Eccetera. Profilo generalmente dignitoso, in qualche caso molto elevato, il salto di stile rispetto al governo politico che lo ha preceduto, e anche di molti altri governi degli anni passati, è assolutamente marcato. Quando Monti è apparso per la prima volta in televisione a Strasburgo accanto a Merkel e Sarkozy, mi sono sorpreso a pensare quanto fossero buffi il francese Sarkozy e la germanica Merkel di fronte all'eleganza dignitosa e riservata dell'italiano Monti. E il mio italico cuore non ha potuto reprimere un sobbalzo d'orgoglio. 5. Un altro tratto accomuna i componenti del governo dei tecnici Monti, l'essere a fortissima, esclusiva, caratterizzazione cattolica. Insomma, tutti questi onesti uomini ministri e queste onestissime donne ministre la domenica vanno a messa. Una cosa del genere non si era mai vista neanche nei governi della fase di assoluta predominanza democristiana successivi al 1948, nei quali sedevano, e sia pure in posizione di assoluta subalternità, esponenti di chiara, anche se fragile, ascendenza laica. In sé e per sé la cosa non avrebbe motivo di suscitare reazioni. Tuttavia, se il fenomeno da individuale si fa collettivo, esso tende a far massa e a produrre effetti conseguenti. Ci si può chiedere fin d'ora, infatti, quale sarebbe l'atteggiamento del governo Monti di fronte a un nuovo caso Englaro. Naturalmente questa spiccata connotazione religiosa non va inscritta automaticamente, mi pare, in nessuna reale o ipocrita vocazione partitica. E questa è un'ulteriore connotazione di novità da cui il fenomeno appare contraddistinto. Ciò, infatti, apre un fronte di rapporti inediti con la Chiesa di Roma, non mediati, appunto, dai spesso scomodi filtri partitici, e perciò più diretti, e insieme più liberi e flessibili. La felice esperienza pluridecennale della comunità di Sant'Egidio, non a caso assunta direttamente nell'organigramma di questo governo, potrebbe rappresentarne un utile precedente, e magari un ulteriore coagulo nei prossimi mesi, e forse anni. Non stupisce perciò che la Chiesa di Roma, dopo il lungo e alquanto abnorme idillio con il governo Berlusconi, si schieri urbi e orbi dietro il governo Monti. Esso rappresenta per lei l'ottima chance per rimediare agli errori commessi e recuperare il tempo perduto in un vano inseguimento alla falena Berlusconi. Il governo Monti poggia dunque, almeno in questo suo inizio, su questi quattro formidabili pilastri, la sua propria tecnicità, che va intesa più che come superiore sapienza ed esperienza, come estraneità alle procedure e allo spirito del tradizionale gioco politico italiano, la Presidenza della Repubblica, l'Europa di Bruxelles, la Chiesa di Roma. Autorità di indiscutibile prestigio, tutte convergenti, in maniera probabilmente non casuale, verso il medesimo obiettivo. 6. Il governo Monti è stato costituito e messo alla prova esplicitamente per arrestare la catastrofe economica nazionale. Le misure di pronto intervento sono state assunte dal governo sotto la pressione di una formidabile urgenza. Non si poteva fare di più e soprattutto di meglio nello spazio consentito dall'incalzare degli eventi. Per lo stesso motivo è stato esorcizzato il ricorso alle urne, che sarebbe stato il normale metodo per far fronte a una crisi di governo parlamentare irrimediabile. Questo spiega perché tali misure siano apparse da subito così tradizionali. Tagliare qualcosa a tutti invece che tagliare molto ad alcuni è tecnicamente molto più semplice, rapido ed efficace se si prescinde naturalmente dalle reazioni delle grandi masse duramente toccate dalla manovra. Intervenire sulle pensioni, aumentare l'età pensionabile, tornare a tassare effratto o tassare più violentemente la proprietà immobiliare senza distinzioni di ceto né di situazioni sociali poteva venire in mente, lo dico senza ironia, a ognuno di noi comuni mortali. E poi a seguire, gas, energia elettrica, autostrade, benzina, eccetera. Eccetera. La logica è sempre la stessa, tutti più o meno vengono colpiti perché il colpo, per così dire, sia universalmente doloroso, ma non mortale per nessuno. La tecnicità, in prima battuta, c'entra poco, mi sembra. Qui converrebbe piuttosto chiamare in causa un'altra importante caratteristica di questo governo, dopo tecnicità e cattolicesimo. E cioè il fatto che questa tecnicità è a sua volta tutta inscritta nell'orbita di valori culturali, ideali, economici, ma soprattutto, mi verrebbe voglia di dire, antropologici, che caratterizzano l'attuale orizzonte tecnopolitico europeo. Se gli elettori dei rispettivi paesi mandassero a casa, come si spera, Sarkozy e Merkel, forse qualcosa potrebbe cambiare, ma intanto gli elettori spagnoli hanno mandato a casa Zapatero. Per ora, però, il quadro ferreo quadro è questo e tu se tient. Dati quei parametri, quei meccanismi finanziari, quelle scelte civili oltre che economiche, bisognerebbe rendere obbligatorio a sinistra, e anche altrove, la lettura di Finanzcapitalismo di Luciano Gallino, il resto quasi automaticamente ne consegue, e il governo Monti non ha fatto per ora che interpretare questa logica. La fase 2 si profila incerta all'orizzonte. Se essa dovesse imperniarsi, come sembra, sulle liberalizzazioni dei taxi, delle farmacie e delle professioni, che una volta ormai paradossalmente si dicevano liberali, la tecnicità avrebbe dato per la seconda volta in pochi mesi una prova sostanzialmente modesta. Se invece, come pressoché inevitabile, dietro questa cortina sostanzialmente fumogena, si andassero a toccare i rapporti e i diritti del lavoro, il quadro logico-tecnico-politico di questo governo non potrebbe che risultarne ancora più coerente e, nella prospettiva, consolidato, ma anche, al tempo stesso, più energicamente e fino in fondo contestabile. 7. portato in Parlamento il governo Monti ha ricevuto una maggioranza schiacciante. Portata in Parlamento la manovra ha ricevuto una maggioranza alquanto inferiore, ma sempre straordinaria. Anche questo fenomeno non si è mai visto in queste dimensioni nella storia dell'Italia unita, dico, dell'Italia unita, se si esclude ovviamente la parentesi del fascismo. L'esperienza che da questo punto di vista gli si avvicina di più è quella del ministero guidato da Luigi Luzzatti, a modo suo anche lui un tecnico, era stato più volte in precedenza ministro del Tesoro, il quale fra il marzo 1910 e il marzo 1911, in un breve interregno della lunga egemonia giolittiana, ne formò uno composto da uomini di professioni politiche assolutamente eterogenee, con il peculiarmente di varare una nuova legge elettorale, che invece poi fu bocciata, ed ebbe alla Camera l'astronomica maggioranza di 386 voti favorevoli su 415 votanti. Naturalmente le affinità finiscono qui, anche se anche nel ministero Luzzatti, come in ogni governo tecnico, che si rispetti, la carica di ministro degli esteri fu ricoperta da un ambasciatore. Per quel che riguarda il ministero Monti, la cosa ha infatti una rilevanza politica ben maggiore. Il ministero Luzzatti ebbe la sua spropositata maggioranza in base ad una consultazione parlamentare in gran parte preventiva, il ministero Monti l'ha avuta solo dopo, in conseguenza della scelta delle principali forze politiche fino a quel momento di maggioranza come d'opposizione di convergere su di esso una volta formato il governo. Si presenta qui con forza, a far da quinto pilastro al governo Monti, un protagonista indispensabile e di primissimo piano di tutta la vicenda, e cioè l'Italia, del resto continuamente evocata nel corso del 2011, l'anno del suo 150enario, a far da riferimento o da ammonimento a tutte le azioni politiche in corso nella Repubblica. Superfluo rammentare il ruolo decisivo esercitato anche in questo senso dal Presidente della Repubblica. È in nome della salvezza della comune e unica patria di cui tutti disponiamo, la nostra patria, appunto, non la patria di questo o di quello, che i partiti rappresentati in Parlamento si sono, con senso di responsabilità, l'espressione è di Berlusconi, ma rapidissimamente è stata fatta propria da tutti gli altri protagonisti della storia Unione, adattati all'inedita e in larga misura imprevista situazione. È ovvio che una componente di natura nazionale, nazionalistica, faccia parte di ogni esperienza emergenziale. 8. Ma non esistono più in Italia una destra e una sinistra. Non ci sono più diversità e contrapposizioni di logiche, programmi, culture, non ci sono più antagonismi storici, oggettivi, insormontabili, tra i diversi settori dell'elettorato. Qual è la mano santa che riconduce tutto questo all'unità di una sola proposta e manovra di governo? Nel determinare il fenomeno intervengono due fattori, provvisoriamente, solo provvisoriamente, convergenti, l'uno di natura oggettiva, l'altro eminentemente soggettivo, o anche, a dir la verità, un poco artificioso. Quello oggettivo, non c'è bisogno di descriverlo molto, è sotto gli occhi di tutti, lo spappolamento in Italia della struttura delle classi, la comparsa di un gigantesco, proteiforme contenitore sociale, dove sacche residue di vecchio proletariato industriale convivono gomito a gomito con fasce di piccola e piccolissima borghesia in sfacelo, e i soggetti dotati ancora di una precisa identità sociale si trovano isolati e circondati da masse anonime di consumatori sempre più allo stremo, e a far da collante a tutto questo una spropositata, crescente e in larga misura motivata sfiducia nella politica e nei suoi principali strumenti, i partiti e la cosiddetta classe dirigente. È in situazioni del genere, contraddistinte da una congenita fragilità democratica, che il capitale rinuncia a servirsi delle tradizionali, ormai inefficaci e inconcludenti, mediazioni politiche e passa a gestire la cosa pubblica in proprio, non a caso pretendendo, come linea generale di condotta, che sia il pubblico ad adattarsi a regole e consuetudini del privato per poter funzionare. Un governo il quale, per l'appunto, non è dichiaratamente né di destra né di sinistra, e cioè non è un governo politico nel senso tradizionale del termine, proprio perché è un governo tecnico, può pescare consenso, oltre che fra ceti decisamente dominanti, nelle grandi masse prive di identità, la moltitudine negriana, ma risolutamente rovesciata in negativo, più di ogni altro settore sociale a rischio. Su questa realtà oggettiva e dunque non senza motivazioni e giustificazioni reali interviene la manovra soggettiva e artificiosa. I partiti che siedono attualmente in Parlamento sono, salvo che qua e là, in zone limitate del paese, larve di organizzazione, non più in grado di secernere il grano dall'olio, perché la confusione sociale circostante si è riversata anche al loro interno. Basti pensare al PD e alle sue molteplici e contraddittorie anime. Dalla giraffa comunista non è nato, come io auspicavo anni fa, un buon normale cavallo occidentale, ma un grifone con la testa d'uccello e gli zoccoli da quadrupede. In questa situazione era normale che i principali protagonisti dell'aspro scontro politico-sociale dell'era berlusconiana convergessero sull'ipotesi dell'appoggio al medesimo governo unico. Non avevano scampo perché non c'era scampo. I primi effetti politici, questa volta da intendersi in senso tradizionale, di questa manovra sono stati la scomparsa dalla scena del patto di Vasto, l'unico ragionevole marchingegno preelettorale che il buon Bersani fosse riuscito con grande fatica a mettere in piedi, di Pietro, che non ne ha mai sofferto, è stato improvvisamente precipitato nella partita del dubbio amletico. Vendola ha scelto di tacere perché anche lui non aveva altra scelta, e l'emarginazione del gioco della Lega, che, non avendo a che fare né con la Presidenza della Repubblica, né con i professori universitari, né con l'Europa, né con la Chiesa, è stata costretta a ricacciarsi nei suoi provinciali nidi di partenza. Non irrilevante anche in questo quadro che Silvio Berlusconi, depravatissimo e deprecatissimo come Presidente del Consiglio, sia stato restituito a una sua tranquilla, rispettabile e da tutti rispettata onorabilità in quanto leader di uno dei partiti che sostengono l'attuale governo. Non ci sono più escort in giro, la vita privata del cavaliere è diventata improvvisamente impenetrabile e ingiudicabile, i suoi atti non sono più gravati dal conflitto di interesse e dalle grane giudiziarie, lo si consulta perciò normalmente e disinvoltamente e lo si ascolta e commenta con grande attenzione quando sussurra con astuta parsimonia le sue riflessioni sul bene del popolo e della nazione. Per forza, se toglie l'appoggio, il castello genialmente creato crolla di colpo. Quel che strategicamente emerge è dunque una colossale pulsione neocentrista, ossia la spinta a creare al centro un'aggregazione imponente, non necessariamente un nuovo partito, anzi, che proprio nella tecnicità troverebbe il suo esemplare punto di riferimento e di rappresentazione. Non a caso esulta più di chiunque altro Casini che, sia pure per ora non in prima persona, si vede idealmente proiettato e senza sforzo alcuno al centro dell'operazione, e nel PD trionfa di nuovo Walter Veltroni, il quale finalmente scorge le sue pulsioni antibersaniane di sempre colorarsi di realtà. In Italia, storicamente, questa convergenza delle ali verso il centro ha preso il nome di trasformismo, nella sua versione nobile una forma della politica destinata a sopperire alle carenze dei singoli partiti, trovando fra i rappresentanti del popolo, nei momenti considerati più gravi, quelli disposti a mettere l'interesse del paese al di sopra di quello delle singole fazioni politiche e, naturalmente, sebbene in accezione puramente o prevalentemente ideale, dei singoli stessi. Nel caso odierno potremmo dire di trovarci di fronte a un esempio di trasformismo di altissimo livello, di cui sono protagonisti non i singoli individui, ma i partiti stessi, consapevoli di fare responsabilmente il bene del paese e, più sotterraneamente, di non avere neanche loro altra strada al di fuori di questa. Se l'esperimento di Monti andasse avanti fino oppure oltre la scadenza elettorale del 2013, l'ipotesi neocentrista qui ipotizzata arriverebbe ad avere manifestazioni spettacolari. Del resto, se c'è un solo programma valido, ed è quello che dall'Europa promana all'Italia, come potrebbe essere che la prospettiva del grande, anzi grandissimo centro non si affiancasse a Presidenza della Repubblica, tecnicità, Europa, Chiesa e Italia a fondare il sesto pilastro della manovra? 9. Il settimo pilastro della saggezza è di natura squisitamente ideologica e si avvale di strumenti mediatici poderosi. Non solo, infatti, la manovra e il governo Monti che la raccomanda ed esprime sono considerati e detti come necessari e dunque indispensabili e dunque inevitabili. Ma ciò che si presenta oggettivamente come necessario e dunque indispensabile e dunque inevitabile e come tale potrebbe persino essere accettato da una quota di non consenzienti, insomma, l'invito a baciare il rospo, viene presentato come un sistema di valori destinato a fondare la nuova Italia, attraverso l'adozione di generalizzati comportamenti conseguenti. È, insomma, la coesione sociale, napolitano-bagnasco, il superamento degli steccati tradizionali, Casini, Alfano, l'equità da raggiungere, però passando attraverso il sacrificio, tutti, e cioè, in sostanza, l'idea che il passaggio possa essere effettuato soltanto se restiamo tutti uniti, se attenuiamo al massimo i conflitti, e di conseguenza accettiamo più o meno in toto il pacchetto di misure e di più, molto di più, la prospettiva sociale, politica e civile, che attraverso di esse ci viene proposta. Non vuole dire anche questo che ci vuole sempre meno politica, e conseguentemente, o primariamente, meno politici, se vogliamo andare avanti? Curiosamente, in politica, e i politici sopravvivono ancora a livello locale e regionale, mentre a quello nazionale li si considera vie più superflui e distorcenti. E così il quadro è completo, e si può chiudere. 10. Il pacchetto della saggezza va assunto per intero, per essere efficace, anche la Chiesa di Roma, sì, almeno nel senso che anche un laico deve riconoscere la funzione positiva che essa attualmente svolge nel grande concerto comune. Nessuna alternativa è considerata come ragionevolmente possibile. Persino quella modesta rivoluzione, puntualmente contemplata e regolamentata all'interno di qualsiasi sistema democratico, che è in caso di necessità, oltre che alle scadenze normali, il ricorso al voto viene additata come da evitare. C'è qualcosa di totalitario nel sistema finanz-capitalistico? Non solo ne sono sconosciuti, e imprevedibili, e non sanzionabili, almeno finora i grandi protagonisti, cui l'ultimo grande salto tecnologico, quello informatico, ha consentito di agire sempre e ovunque al di fuori di ogni controllo. La tecnica, nel corso del processo storico degli ultimi 3 secoli, è sempre stata prevalentemente dalla parte del capitale e contro il lavoro. ma il dissenso, la prospettazione di una diversa strategia, persino la sacrosanta difesa di un interesse particolare, si tratti del diritto di rappresentanza sindacale in fabbrica negato a coloro che non firmano accordi con l'impresa, come della difesa di una valle alpina dalla devastazione tecnologica, per giunta, come tutti sanno, economicamente improduttiva, vengono sempre più considerati atti ostili alla soluzione dei problemi di questo sistema e come tali aspramente combattuti. La difesa dei diritti umanitari e della persona riemerge solo ai margini del sistema. L'atteggiamento di solidarietà e di comprensione nei confronti degli immigrati e dei reietti della terra, più volte recentemente e molto autorevolmente evocato, ne rappresenta una testimonianza. Del resto, questo duplice e contraddittorio nesso è stato praticato per secoli con successo dalla Chiesa di Roma. Ma quel che accade in conseguenza delle logiche interne di sistema e fra coloro che, anche senza affatto volerlo, ne sono principali protagonisti e vittime, questo viene affrontato e ridotto al rango di una pura necessaria revisione sistemica, tanto più efficace e ovviamente indiscutibile quanto più il governo della cosa pubblica è oggi nelle mani di un manipolo di onesti uomini invece che di una banda di predoni di strada. 11. L'ultimo paragrafo di questo discorso riguarderebbe, se ne avessi la forza e la capacità, l'assenza di una risposta critica e alternativa adeguata al livello dei problemi che mi sono sforzato di discutere. Del resto, se la risposta non fosse rimasta assente per troppi decenni, i problemi non sarebbero ingigantiti fino a questo punto che ha assunto la bronzea parvenza dell'oggettività pura e semplice. Qualcosa, certo, è stato già detto e denunciato, e altro si può, senza grande sforzo, elaborare e dire. Ma quel che mi parrebbe ora giusto sarebbe fissare con chiarezza il punto di partenza del nuovo discorso. L'altissimo concentrato di saggezza, di cui io parlo, non è un'invenzione di parole, è un fatto drammaticamente reale e presenta dimensioni formidabili. Per fronteggiare questa saggezza, poggiata su pilastri di tale consistenza, ci vuole un pensiero altrettanto globale e onnicomprensivo di quello su cui essa si sostiene e motiva, una saggezza persino più scaltrita e raffinata, e al tempo stesso più corposa e vicina al mondo dei normali esseri viventi, degli individui umani a loro volta pensanti, non, come oggi pare, semplici oggetti distanziati, semi-intelligenti destinatari delle manovre altrui, quali che siano, e quindi, come tutte le vere saggezze, capaci di cambiare il mondo e di arrestarne la presunta inevitabilità del corso, anche un po' folle. Del resto, come tutti sanno, c'è una logica in questa follia. E questo pensiero, e questa saggezza, deve un'organizzazione, questo nesso non semplicemente storico, se non niente, da questi due punti di vista noi siamo ancora alle primissime. Il vecchio che in noi supera di gran lunga quello che ci sovrasta. Per le e i ritardi ci verranno. Ma farlo.